Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Vittorio Morelli.
Allora, mi chiamo Morelli Vittorio, sono nato alla Spezia il 6 luglio 1920. E nel periodo della guerra, io sono anche invalido di guerra, è rimasto ferito in Albania, facevo parte della divisione Acqui, e però sono rimasto ferito il secondo giorno di Natale del 1940 e dopo numerosi interventi chirurgici al braccio sinistro, alla gamba, eccetera, sono stato poi nel 43 messo in congedo assoluto, diciamo, date le mie condizioni fisiche meno matte. Nel 1943, ai primi di, nel marzo del 43, qui alla Spezia, visto che avevano iniziato i primi bombardamenti, ma non massicci, poi avvenuti nell'aprile, la gente spaventata ha iniziato a sfollare, diciamo, la città, pur rientrando al mattino quelli che erano al lavoro, diciamo, poi alla sera ritornavano a casa. E anche noi, dalla stazione dove abitavo in via Paleocapa, numero 3, siamo sfollati in località Buon Viaggio, sempre della Spezia, una località sopra Migliarina, diciamo, bisognava andarci per la strada, diciamo. E lì poi sono venuti i grossi bombardamenti dell'aprile che hanno colpito duramente l'arsenale, la città, eccetera, e noi però eravamo lassù, un po' a riparo da questi bombardamenti che avevano distrutto in modo molto forte la città di La Spezia. E per alcuni mesi siamo stati abbastanza discretamente, a parte quel fatto lì di allarmi continui, eccetera. Io venivo a lavorare, allora lavoravo col comune della Spezia. Poi è sopravvenuto l'8 settembre. I tedeschi si sono impadroniti rapidamente della città, anche perché poi la resistenza italiana qui non c'è stata, diciamo la verità. Gli alpini si sono in località Botagna, che hanno abbandonato tutto e se ne sono andati a casa. La marina, che la mattina, se non vado errato, del 9 o 10 settembre, che è salpata, a un certo momento non abbiamo più visto nessuna nave da guerra, se ne sono andati, poi è successo quello che è successo. Qui nel Golfo non c'era più una nave militare. Noi siamo stati praticamente alla mercé dei tedeschi, che si erano impadroniti della città, impadroniti direi proprio la parola giusta, il valico del Buon Viaggio, la foce. E ricordo che una mattina, mi pare intorno al 10 settembre, capitai in Piazza Verdi, dove sempre qui alla Spezia, c'era i tedeschi nel Palazzo delle Poste, che esiste tuttora, che nelle due scalinate c'erano i tedeschi accucciati per terra con le loro mitragliatrici, con le cartucciere, però alla popolazione non hanno fatto nulla perché nessuna reazione da parte nostra, cioè, si limitavano soltanto per così dire, ad osservarci, eventualmente reagire se avessimo reagito, ma ciò non è accaduto. E ho continuato il mio servizio giorno dopo giorno lì col comune, all'ufficio censura, ricordo, lo chiamavano. E così poi nel pomeriggio passavo da Migliarina con il tram e mi recavo poi a casa, in questa casa, chiamiamola così, che non era veramente proprio una casa, ma insomma quasi, di sfollato insieme ad altre famiglie. Viene però l'8 settembre, purtroppo allora che cosa succede? Che, cioè l'8 settembre era già venuto, ecco, come avevo detto prima. E lì avevano installato anche una stazione di brigate nere, le quali mattina e sera controllavano i documenti a tutti, no? Dovevamo avere la carta d'identità, farla vedere, insomma, oggi c'era uno, domani un altro, e chiedevano continuamente questi documenti. Va bene. E fino a qui non era ancora successo nulla. Se non che, prima, il primo novembre, i repubblichini, cioè i facenti parte della tristemente nota Repubblica Sociale Italiana di Salò, hanno formato queste brigate, formazioni nere, cosiddette brigate nere, e più la Guardia Repubblicana, sempre formazioni fasciste, che aiutavano, collaboravano strettamente con i tedeschi, eccetera. E il primo novembre del 1944, anzi alcuni giorni prima, avevano messo dei gran manifesti nella frazione di Migliarina lì, dove io, sceso dal Fils, dovevo poi andare a piedi fino a Buon Viaggio, hanno messo dei gran manifesti in cui dicevano il giorno primo novembre alle ore 12 saranno passati per le armi 12 banditi, alle ore 12. Ancora prima mettevano anche i bandi per, come diceva il mio amico Montefiori, per tutti gli ex appartenenti al reso esercito, la marina, aviazione, dovevano presentarsi entro e non oltre una certa data. Coloro che non si presentavano venivano dichiarati disertori e passibili a passare dal tribunale militare di guerra e passibili anche di fucilazione. Ma una buona parte di questi non si presentavano e dovevano per forza andare ai monti. Io da quel lato lì non mi preoccupavo molto perché ero già invalido di guerra, ero ferito gravemente col braccio in anchilosi. Insomma, facevo il mio lavoro e non... Fui chiamato una volta insieme ad altri giovani del movimento se volevo aderire a loro. Dice, ma anche se tu non sei in grado di fare, però potresti sempre collaborare con noi. Dico, guardi, ci penso un po', signor tenente, poi ne riparleremo. Ma non era vero, io anche per... vero. Ero contrario a loro perché non mi piacevano, avevano certe facce, né i tedeschi né niente, io dico io la guerra l'ho già fatta, cosa devo ancora... vabbè. E allora il primo novembre insieme col mio padrino Buonanima dice io quasi quasi, domani è il 2 novembre, devo andare al cimitero a trovare le mie figlie decedute, però perché non ci andiamo oggi? Dico va bene, andiamoci, facciamo la strada del Buon Viaggio per recarsi a Migliarina e poi proseguire. Ma dico, Eugenio si chiamava, dico Eugenio, vedi, qui siamo qui all'incrocio che là si va alla Flag, avevano messo dei manifesti che avevano fucilato della gente, a mezzogiorno ancora non avevano fatto niente, però mi sembra che ci sia qualcosa che non va, vedo le seracinesche dei negozi qui mezzi abbassati, dico qualcosa è successo, tutti spaventati, la gente, con le donne. Abbiamo avuto il coraggio di recarci sul luogo dove hanno fucilato 6 partigiani, che il Montefiori l'ha conosciuto in carcere. Erano lì distesi per terra, di marmo ormai, il sangue era preso per terra, e le brigate nere erano dentro a quella caserma della Flag, che ridevano, parlavano ad alta voce e ogni tanto intramezzate da sonore risate, è vero? E però lui, il mio padrino, si è avvicinato a questi poveri giovani che erano con i pantaloni da marinaio di fatica, le barbe incolte di una dozzina di giorni, scalzi, erano letteralmente tagliati a metà dal fuoco dei mitra. Cioè c'era il vuoto fra la parte superiore del corpo e la parte inferiore, tagliati, proprio ci passava, io l'ho guardato, poi a un certo momento mio padrino credeva di poter riconosce qualcuno e dice no, andiamo. Lo spettacolo è orribile, poverino. Le finestre lì intorno tutte chiuse, le persiane, forse ci sarà stato qualcuno ma non si è fatto vedere, e noi ce ne siamo andati. Questo 20 giorni dopo, poi il grosso rastrellamento effettuato il giorno 21 novembre a Migliarina. Ecco che io, come al solito, come io, anche tanti altri, dal Buon Viaggio, siamo venuti non si sapeva di questo. Quando arriviamo al pellettino, dice, stanno un controllo, un grosso controllo, le brigate nere che bloccano lì. Ma io ho pensato, ma io praticamente sono contrario a loro perché non li posso vedere, però insomma... Anche che se avessi parlato con qualcuno dove ero sfollato io, ad alta voce, ma quello era antifascista di vecchia data, e io gli davo ragione, speriamo che non abbia sentito qualcuno, che non vi abbia denunciato per quel modo lì. Allora, in sostanza vengo giù e ho detto, ma tanto se non è un giorno o l'altro faccio vedere i documenti, che io sono così, e invece due o tre brigati mi si avvicinano, dove vai? E dico, vado al lavoro, io sono col comune, vieni un po' con noi. Poi Mitra lì, puntato, mi ha condotto alla Flavia.
Vittorio, ma questi erano fascisti?
Erano brigate nere, le formazioni fasciste di allora, sì, erano fascisti. E mi mettono in un vasto cortile dove già ce n'era parecchi, perché io ero capitato alle 8 e loro erano già lì dalle 7:30, perché nelle prime ore del mattino avevano iniziato il famoso rastrellamento, e mano a mano che arrivavano venivano imbottigliati proprio come dei pesci, e mi portano lì e mi trovo lì in mezzo a una moltitudine di giovani lì che nessuno dice siamo qui, anche noi non abbiamo fatto niente, tutti non avevano fatto, tutti innocenti che non avevano fatto niente, c'erano stati dei partigiani veri lì, però i più erano presi, anche della certa età erano presi. Anzi, lì devo dire un episodio che un signore di una certa età avrà avuto allora quei 45 anni, era stato un fascista fino alla caduta del fascismo lì, il quale eravamo vicino a un muro che dava poi sui campi, sempre lì alla Flagge, dove ci avevano tutti sistemati a quel modo, e disse, io sono stato fascista fino a ieri l'altro, detto. Loro lo sanno, a voi forse non vi fanno niente perché insomma risulta che non... però a me mi pestano bene e poi non lo so che fine farò. Se qualcuno mi dà una mano, dice io cerco, se mi vedano mi sparano, ma io tento il tutto per tutto. Ebbene, è aiutato da alcuni presenti, io non l'ho potuto aiutare per via del braccio, l'hanno aiutato a salire, lui è salito sul collo ed è poi scappato per i campi, cosa che poi mi ha ripetuto quando dopo la finita la guerra lo rincontrai, dice guardi sono fuggito che ho fatto avvertire a casa che io sono riuscito a fuggire, e vabbè, fino lì questa persona è scampata alla morte. Noi poi a una alla volta ci hanno riportato sempre lì alla Flagge in una vasta stanza in cui erano seduti parecchie persone, tutti in borghese, anche persone della città, fascisti, diciamo, di provata fede, ma erano in borghese, con la camicia nera lì. E in piedi c'era il capitano delle SS italiane, Battisti, trentino di nascita, che era stato ufficiale dell'esercito, ma dopo l'8 settembre si era naturalmente subito arruolata di là con le SS, ed era, formava, ed era questore di La Spezia, era questore, un boccione aveva, il quale prendeva i documenti nostri, a me ha detto, aveva già la carta d'identità che ci avevano requisito subito all'entrata, e mi ha chiesto come mi chiamavo, ho detto Morelli Vittorio, lui dice, ripeto, Morelli Vittorio, abitante in via Buon Viaggio, e però guardava poi tutti quei signori che ormai sapevano come si dovevano comportare, e hanno fatto cenno con la testa che non mi conoscevano, come infatti era vero. Però un giovane di bassa statura, un certo Capitani, che poi ho saputo dopo che si chiamava Capitani, fa Capitano, dice sì, ma lo conosco io, di vista. Dice, lo vedevo prendere il filobus al mattino, anche al pomeriggio, e dico sì, perché mi dico al lavoro, io sono impiegato in comune, e vado e vengo e poi vado a casa. Vabbè. Ma però ad un cenno particolare, che fra di loro si intendevano, fatto un cenno in cui invece di lasciarmi uscire, come qualcuno usciva, anche anziano, cioè, mi ha fatto accomodare di nuovo in una stanza, sempre lì a flag, che praticamente c'era ancora molta gente nel cortile, ma noi, io e tanti altri che io ho trovato già nella stanza, ci avevano fatto messi lì da una parte. E lì ci siamo stati tutta la mattina, sino addirittura alle 2:30 del pomeriggio. Per fortuna, uno che non conoscevo, ma che era di Migliarino, un certo Gianardi Oriente, dato che era venuta una sua sorella a trovarlo, lì non so come abbia fatto a passare, e dice, guarda, abbiamo fame, ho fame, dice, portami qualche cosa. Allora questa sorella, poverina, ci ha portato una marola di pane grossa con due uova fritte, bianco e rosso naturalmente, in mezzo. Ebbene, quest'uomo ha fatto un po' come il nostro Signore, ha spezzato il pane a quella, e me l'ha dato metà lui e a metà me. E gli altri non ha potuto darla a tutti perché ci guardavano, ma no, insomma abbiamo mangiato ieri. Verso le ore 2:30 circa, 3:15, si apre il cancello della FLAG, entrano due camion venuti per prenderci. Ci hanno fatto salire sui camion e poi quelle lo chiamavano comandante, ma io so che è stato prima autista del vescovo di allora, Monsignor Costantino, di La Spezia, e poi successivamente del federale di La Spezia, avvocato Enzo Toracca, ed era Aurelio Gallo, un tipo sornione, veneto, parlava poco, guardava di traverso anche quando ancora non era successo niente. Bene, era assurdo a torturatore, che i partigiani che prendevano, li portavano nell'ex caserma del 21esimo, qui alla Spezia, e li torturava con dei sistemi proprio medievali, mettevano cose elettriche, e poi sotto le unghie del cannone, insomma, li torturava per farli parlare. Bene, quel giorno lì venne lui, non aveva gradi, aveva i pantaloni alla sua, diciamo, cavallericcia, neri, con gli stivaloni, un giaccone di pelle nero, un berretto quasi da autista, ma senza fregi, senza... Lo chiamavano qualche duro, dice, comandante, dice, noi non abbiamo fatto nulla, tutti quelli che erano sul camion, ci hanno preso, ma... Allora lui disse, ricordo sempre, perché... Dice, questo dovete ringraziare quelli che voi chiamate patrioti, dice, che in questi giorni si sono infiltrati qui in città, noi avremo modo di appurare se siete innocenti o meno. Comunque adesso vi portiamo via, se uno non ha fatto nulla non avete dato bene. E allora noi, ormai eravamo lì, il primo camion esce dalla FLAG, percorre via Pontevivo di fronte al carcere e poi giù in città, Piazza Verdi, salita, lì c'è una salita, siamo finiti in via 20 Settembre, sempre qui all'aspetto, e poi a un certo punto c'era una caserma delle Brigate Nere. Si sono fermati un po', ricordo che le Brigate Nere erano dei barbuti, quasi tutti barbuti col mitra sulla spalla, e uno di loro, di quelli di questa stazione delle Brigate Nere, disse all'autista, dice, ma oggi l'avete fatta una bella retata, disse, e noi eravamo lì. Poi giù, dopo poco ci hanno portati all'ex caserma di 21esimo fanteria e di lì messi nelle varie celle. Io ero attiguo a quella dei sacerdoti, che avevano arrestato numerosi sacerdoti, Don Mori e tanti altri, c'era persino un capitano della un cappellano della milizia, Don Pieroni, che disse una mattina, lì in quei tre giorni che ci siamo stati, dice, dopo 16 anni di milizia questo è il premio, era cappellano della milizia, figurate, era stato in Africa, la campagna d'Africa nel 35, vabbè, questo l'aveva arrestato anche lui. Beh, Noi siamo stati 3 giorni e so che ci avevano... Tre giorni lì ci hanno interrogato anche i tedeschi, che erano SS, i tedeschi, dice, ma come mai voi altri? Ma noi non abbiamo fatto nulla, ci hanno preso, ma io personalmente, io una alla volta, ci prende, anch'io sono impiegato lì in comune, potete chiedere, ci sono anche della gente che prima erano nell'esercito, adesso sono passati alla milizia perché è cambiata la... ma però io posso dire, ma loro si figurano se andavano a chiedere, ormai eravamo lì nelle loro mani, e vabbè. Dopo, al terzo giorno, ci prepara, in cella io mi sono trovato con molta gente, in una cella dove ci si stava in 4 o 5, c'eravamo una diecina. C'era il tavolaccio dove una volta mettevano i militari che puliti, un po' in pendenza. C'era, ricordo in particolare, di quelle scatole di salsa vuote, che una volta si prendeva la salsa a etti, no? Era al vuoto e era pieno, scusate, di urina, che poi dopo che era pieno, colava tutto per terra, perché lì poi ci chiudevano dentro per ore e ore. E ho provato anche di sdraiarmi a un certo momento, hanno detto... noi ci siamo un po' così riposati, ma c'è anche tu, ci sono andato, ma si figuri duro come si fa. E così siamo stati 3 giorni in quelle condizioni. Alla sera del terzo giorno ci hanno ricaricato sui camion e nel piazzale ricordo che c'erano tutti quegli ufficiali della Guardia Repubblicana in stivaloni lucidi, tutti divise perfette, e ci osservavano incuriositi mentre noi ci facevano segno sul camion e poi hanno aperto le porte del cancello e via per il lungo viale che conduce poi a lungomare lì per portarci cosiddetto Molo Pirelli qui a Fossa Massa. Ma nel momento dell'uscita le donne di Migliarina e di Buon Viaggio eccetera, tra i quali mia madre, erano tenute a distanza dal cancello, però quei nostri ragazzi, Vittorio, qualcuno mi ha detto, guarda che c'è anche tua mamma, ha riconosciuto le sorelle, le mamme, e qualcuno ha riuscito a riconoscere. Io impietrito dal dolore, il cuore mi si era impietrito, anziché guardare verso la mamma, mi sono afflosciato col cappotto che avevo nel camion, e non l'ho voluta vedere, poteva essere l'ultima volta. Poi, dopodiché, siamo andati al Molo Pirelli, ci hanno scaricato e lì c'era ad aspettarci le bettoline che ci portavano a Genova. C'era ad attenderci 4 o 5 soldati tedeschi, forse della Wehrmacht, quelli lì. Erano seduti su delle latte vuote lì a mo' di sgabello e ci hanno indicato gli oblò che ci dovevamo. E infatti, una alla volta, due alla volta o tre... Io ho detto a qualcuno, aiutatemi perché questo braccio bisognava andare giù, va bene, ma non ti preoccupare che ci facciamo. Però nel frattempo quelli fascisti che ci accompagnavano, i soldati tedeschi si erano limitati a indicarci di calarci giù. Cioè dove dice, Badoglio, traditori, Badoglio, traditori. Allora quelli lì, con queste parole qui, si sono rimboccate le maniche, hanno cominciato a darci calci nel sedere, spinte, ci hanno brutalmente fatto... Beh, non so come ho fatto a non farmi male, ma altrimenti i tedeschi non si sarebbero soltanto, come ho detto prima. Dopodiché, dopo ore e ore di navigazione, qualche colpo si sentiva di mitragliatrice, non so cosa avevano visto durante la traversata che era di sera, di notte. Siamo arrivati a Genova che abbiamo, rimesso tutto. C'era un lago per terra lì nella betolina che faceva paura. Allora, quei soldati lì che ci accompagnavano, tedeschi, eccetera, e fascisti, hanno detto, ci sono fra voi, ci avevano messo un po' così, a un po' di corona lì. Ci sono, eravamo ormai fermi, arrivati al Molo di Genova. Dice, sono fra voi professionisti, avvocati, professori. Dice, io sono professore. Quell'altro dice, io sono ingegnere, io sono avvocato. Ah, bene, 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 mi fa piacere. Dice, allora, questi signori qui ci date una radazza e devono assorbire. Allora noi, parecchi di noi, si erano, dice, ma loro sono anche anziani. No, lo devono fare loro. Poi, tra l'altro, ricordo benissimo che sono venuti due militari della Monterosa, alpini della Monterosa. Uno era un po' più anziano, era sergente maggiore, e l'altro era caporal maggiore, i quali si sono rivolti anche a noi. E parlando bonariamente, diciamo così, fra virgolette, dice, cosa avete fatto? Non abbiamo fatto niente. Tutti innocenti, naturalmente, anche se è vero, è per lì. Però poi dice, tu è un uomo anziano di circa 56 anni, tu cosa dice, io ero commissario di sicurezza al Canaletto, sempre una località prospiciente il Golfo lì, all'aspetto. Ah sì? Dice, chissà quanti schiaffi hai dato alla gente. Ma dice, io ho cercato di essere sempre umano. Ah sì? Ah, ma aspettavi gli americani, tu hai colpo. Gli ha mollato due schiaffi a questa persona anziana, ma secchi, i quali risuonavano in quel momento sinistramente. Noi si stava tutti zitti. Poi un altro era, l'hanno preso in divisa di tenente della sanità. Un bonaccione, faccia bianca e rossa, che ora attualmente all'ospedale porta il suo nome al reparto infettivi, non è più ritornato da campo di sterminio, di Mauthausen. E gli dice, anche tu, aspettavo gli americani, ma dice, io veramente cercavo di fare del bene alla gente che si sentiva male, non ho guardato niente. Ah sì, hanno schiaffeggiato queste due persone qui, mi ricordo. Dopodiché, adesso per farla breve, intanto nel frattempo hanno fatto ripulire per bene a tutti questi signori qui, diciamo, che erano ingegnere, avvocato, professore, eccetera. Dopodiché, all'uscita dal Bettolino, c'era già la Brigata Nera di Genova, schierata in due file, con quelle lampade a torcia, come si suol dire oggi, che ci aspettavano. E ci hanno fatto salire su dei camion, che erano coperti con dei teloni, e ricordo che io dovevo salire su uno dei tanti camion che erano lì alla nostra disposizione. E forse uno sporgeva un po' con la schiena e formava come una gobba. Allora uno da terra di quelle brigate nere col mitra le ha dato una cassata di mitra dalla parte del corpo. È un urlo che non le dico perché le ha fatto anche a male questo disgraziato. E poi ci hanno portati a Marassi. A Marassi ci hanno assegnato ai vari reparti, io ed ero nella quarta sezione, e mi trovavo insieme ad altri due. Uno era un ex sottufficiale di Marina, giovane, che avrà avuto intorno ai 23-24 anni, io avevo 24 e lui ne aveva avuto 23-24, un altro di 20 anni, che il suo fratello commerciante, nel negozio di contelleria vicino alla nostra pubblica assistenza di Via Prioni, che ora ha cessato, quello lì era il fratello di quello lì, che è morto anche lui a Mauthausen, non più venuto a casa, è morto, si può dire, fra le braccia del papà, la guerra finita, dice, il campo è stato liberato dai russi, mio figlio ha avuto la forza di così di guardarmi negli occhi e non morto fra le braccia, poi è riuscito a portarla a casa a tumularlo nella tomba di famiglia. Vabbè. Bene, ero con questi due persone qui, i quali erano anche, per così dire, erano sfiduciati. E lì in carcere pervenivano anche delle notizie dal di fuori, dicevano che i russi avanzavano sul fronte est, che avevano occupato parte della Polonia, che erano le porte di Varsavia, ma come tutti sappiamo che poi il maresciallo Stalin aveva dato ordine di fermarsi a un certo momento, ma loro dicevano, fanno a tempo purtroppo a portarci via, ad ammazzarci ancora tutti. L'altro invece dei due diceva, ma no, ma speriamo bene, la guerra non potrebbe durare. Ed io ero lì con loro, con questi due. Da mangiare erano soltanto due buoni sfilatini di pane, ma una volta al giorno e ci davano da mangiare torci di cavolo, senza pasta, senza nulla. E poi quel poco di condimento che galleggiava sopra questa brodaglia di cavoli, di torsi di cavolo, se lo scremavano lo portavano via i carcerieri, diciamo, che erano di ruolo, per portarselo a casa perché mancava il condimento. A noi praticamente acqua sporca, di buono, ripeto, c'era quei due filoni di pane che noi divoravamo all'istante e dopodiché fino all'indomani non si mangiava più. A un certo momento mi hanno fatto un interrogatorio e poi ero andato giù, ero anche mangiavo di appetito, mangiando così poco ero rimasto debilitato. Noi ci siamo stati 60 giorni, dal 24 novembre del 44 fino al 31 gennaio del 45, sempre 69 giorni di Amarasi. E infatti mi hanno interrogato, ma nell'uscire, ma in quel momento non mi avevano ancora picchiato. Un mancamento, diciamo un giramento di testa, forte. Sono caduto battendo violentemente la testa, la fronte, e lì mi è venuto, perché poi a detta un'emorragia oculare, tutto il sangue negli occhi. Io ho fatto così, prima tutta nebbia e poi non ho più visto niente. Lì mi è venuto poi male, mi hanno riportato. Allora cosa è successo? Che da lì mi aveva assistito un primi giorni anche buonanima del nostro caro compagno Betacini, che poi è morto, poverino che è morto. Però quando mi è successo quella disgrazia lì, mi hanno cambiato, dalla quarta sezione mi hanno passato a pian terreno in un'altra stanzone, perché poi me l'ha descritto uno che era lì con loro, e dico, ma com'è questa, perché guardi, non c'è come quando uno perde la vista, che si acuisce l'udito e poi si chiede tante cose. Con quello lì mi confidavo perché avevo una paura addosso, dice, ma io non ho fatto nulla, loro sono stati catturati in combattimento e dimostrano molto coraggio, ma io ho tanta paura perché qui hanno già fucilato 59 persone al passo del Turchino tre mesi fa, diceva. E non è escluso, se ammazzano qualche tedesco, ci ammazzano noi, ne prendono 10 di noi. E non ce ne rendiamo conto. E dico, ah, perché se ce ne rendiamo conto? Ma cosa dobbiamo fare? Ebbene, con questo angiolino, si chiamava, una paura aveva, ed era lì a assistere noi, ma detenuto anche lui. Bene, lì in questa quarta sessione mi sono trovato a contatto con tre ragazzi, uno di 19 anni, uno di Savona di 22 e poi l'altro di 20 di Genova, i quali l'avevano catturato in combattimento. Poi rimasti feriti l'avevano ricavalato a San Martino di Genova. E in quell'occasione le famose Croce Rossine che c'erano in tempo di guerra, ne so qualcosa io, quando ero stato ricoverato ferito ad Ancona e a Bologna, erano lì intorno a noi, mi avevano lavato la faccia. Beh, c'erano ancora allora le Croce Rossine che facevano però parte della Repubblica Sociale. E nel passare accanto a loro dicevano coraggio, poi erano anche piantonate da militi fascisti questi tre ragazzi qui. E a un certo momento, questo me l'ha stato raccontato uno di loro, a un certo momento hanno detto coraggio ragazzi, camerati, fatevi coraggio. Allora lui ha detto, non siamo camerati, siamo partigiani. Allora aver visto la smorfia di questa donna, che però poi è proseguita oltre. E poi l'avevano portati lì e li tenevano, si può dire, come ostaggi. Allora ecco, ritorniamo poi alle cose pratiche. Io avevo bisogno di andare anche alla toilette. E allora chi è che è venuto in mio soccorso, che mi ha aiutato tante volte? Lui, il Montefiori Aldo, che faceva la mansione di Scopino, aveva il modo di poter girare nei corridoi E caro Vittorio, dice, ti aiuto io, quando hai bisogno io vengo. E veniva e mi accompagnava alla toilette, poi mi veniva a riprendere e così via. E naturalmente si provvedeva anche alla pulizia mia, poverina, perché lì cosa vuole? La roba che arrivava di fuori era poca. Avevano il coraggio di chiamare quando arrivava qualcosa, magari in un altro corridoio, risultava naturalmente assente e loro fregavano tutto e quando chiamavano quello non rispondeva perché non c'era. Io ho ricevuto appena appena sì e no due paia di calze.
Vittorio, dopo più di 60 giorni di carcere lì a Maras,
70 giorni
ti hanno portato a Bolzano.
Sì, ma non è finita. Non è finita. Quindi io da cecco ero lì con questi poveri ragazzi che hanno dimostrato, sono poi loro, tre di loro e altri 17 fanno parte dei martiri di Crevasco, di Genova. Sono stati prelevati costoro, questi tre insieme agli altri, la notte dopo San Giuseppe, perché era venuto, avevano ucciso due tedeschi in città e ne hanno prelevati 10, tra i quali quei tre lì. L'hanno portati via e l'hanno fucilati questi poveri figlioli. E ricordo che, pieni di bontà anche verso di me, a Natale mia mamma sì che era venuta insieme ad altre donne, a piedi, in cambio, cioè, ma quello, dice, ti avevo portato anche un bel dolce, ma il dolce se lo sono mangiati loro perché io non ho ricevuto niente. Ebbene, loro avevano ricevuto dei ravioli e li hanno come, per così dire, distribuiti un po' a tutti noi che eravamo lì dentro. Va bene, ma allora ritorniamo indietro. Io per una settimana, in seguito al fatto che io ho perso la vista, mi chiamano le SS lì tedesche che praticamente erano i padroni del carcere, erano loro, i fascisti, per così dire, ne esisteva, non so se uno o due, loro eravamo in banana. Mi chiamano e dice, cos'è? Dico, guardi, ma hanno picchiato? No, dico, anche se mi avessero picchiato bisognava dirci di no. No, dico io, per la verità, sì, ho subito un interrogatorio, ma praticamente mi è venuto male dalla debolezza, dal coso lì, eccetera, e sono caduto a terra e nel frattempo, quando mi ha chiamato, c'era già l'oculista che veniva da Genova, il quale mi ha visitato con degli strumenti, ricordo che mi ha fatto alzare le dita come fanno loro, poi visitato bene gli occhi per bene, e dice purtroppo per un'emorragia oculare non si può neanche dire che il paziente qui gli possa ritornare alla vista domani o dopodomani, può andare anche alla lunga, può durare dei mesi, speriamo che non duri degli anni, ma insomma non è messo bene. Allora loro avevano preso una decisione, cioè di rimandarmi a casa. E in quella settimana che io credevo di andare a casa, purtroppo in quelle condizioni lì, che la mamma mi aveva aperto le braccia lo stesso, ma ero in quelle condizioni lì, ecco che proprio una settimana circa mi viene il brigadiere Morelli, che si chiamava come me, ma che non eravamo affatto apparenti assolutamente, mi viene e dice, so che mi dava del lei, ed era anche un picchiatore quello lì, ma con me non, poi in quelle condizioni, mi ha detto, ti vuole il capitano Battisti, ti vuole dire qualche cosa. Io ho detto, ma mi sono alzato, mi hanno aiutato ad alzarmi, ero seduto lì, e mi ha portato in una stanza. Ricordo che, come ripeto, l'udito si era acuito lì, ho sentito che praticamente avevo l'impressione che ci fosse solo lui nella camera. Mi ha detto, ma lei è mica il figlio di Morelli che era nei tram? E dico, sì, brigadiere, dico, perché lo conosceva? Dice, sì, perché io ero bigliettario. Ah, va bene. Dopo 5 minuti di questo discorso qui, che io credo che ci sia stato solo lui, ecco che sento uno scalpiccio di passi ed entrava, perché poi era lui che poi ha parlato, è entrato il capitano Battisti, che era poi tra l'altro questore fascista di La Spezia in quel periodo. Ripeto, trentino, uomo di pochi scrupoli, fanatico, il quale si è seduto comodamente lì e mi ha detto: allora, prima di mandarvi a casa, voi altri carogne, dice, la parola lì poi è ripetuta durante, dice, perché io non ci credo che siate innocenti, tutti, siete tutti innocenti, quando hanno interrogato dice tutti innocenti, dice, ma io non credo a queste cose, dice, prima di tutto dimmi che ti ha introdotto al comitato, perché tu sei stato introdotto al comitato che si riuniva a Migliarino. Ma dico, guardi signor capitano, io non so nulla, dico, io l'ho sentito solo dire in casa il comitato di direzione, ma io non so nulla, mi sono mai... poi sono rimasto anche ferito in guerra, mi sono tirato su anche così. Dice, ma in un primo tempo hai fatto il tuo dovere, ora no. E dico, cosa devo fare in queste condizioni? C'ho una gamba che cammina male. Dice, basta, poche parole, dice, dimmi chi ti ha introdotto al comitato di liberazione. E ha fatto diversi nomi. Dico, ma non conosco nessuno, io non so nulla. Se io devo dire un nome che me lo fate dire voi, ma non è vero, dico, io non li conosco. Ma quello poi a forza di ripetere che ti ha introdotto. E poi alla fine ha detto, vabbè, tralasciamo che tanto tu vieni. Ah, poi, mentre che ero lì, hanno fatto entrare, perché si è sentito lo scalpiccio di numerose delle persone dietro, che parlava, dice, dottor, dice, lo conosceva questo? Dice, no, quattro, eh. Dice, dottor Campodonico, c'era anche Campodonico, povero uomo, che anche lui pestato prima, lo conosceva? Dice, no. Don Stretti, il famoso sacerdote che è anche quello lì, dice, sì, lo conosco io, c'era il comitato. Io mi giro, anche da cieco, dico, ma come fa a dire così che non è vero? Carogna, vedi? Un po' il boccione che aveva, vedi? Innocente, non si mandava a casa questo, anche se è in queste condizioni, ma dice, e poi un altro ha detto, sì, lo vedevo io lì, le riunioni, insomma, due, ma su quattro, due no e due sì. Allora, poi quelli lì l'hanno fatti allontanare, che ho sentito che si allontanava. Allora, perdo la pazienza, dice, mi vuoi dire... allora, poi sentivo che sfogliava lì, dice, allora hai partecipato delle azioni contro le forze italo-tedesche, non le chiamavano germaniche, italo-germaniche, località, queste località della provincia, lì, ha citato il numero, dico no, lì no, dice, allora eri qui, no, ma eri qui, ma dice, ma mi è toccato dire, sì, ero lì, perché poi... Non un momento, l'ho detto dopo, perché lui a un certo momento perde la pazienza ed è stato zitto per un mezzo minuto, un minuto, non ha detto più niente. Tutto a un tratto, io ero lì, fermo, senza vedere, ma è arrivato un ceffone, ma con quel mano rovescio, con quelle manone che aveva lui, cioè, mamma mia, carogna, dice, ma allora ti vuoi decidere di dire dove... dov'è che hai partecipato a delle azioni, insomma, è alla fine del discorso, dopo che ho detto due o tre località, perché poi avevo già saputo che si massacravano di botte, la morte del dottor Valenti, del domenicano padre Pio, che con la tonaca bianca e nera, la parte bianca era rossa, era come una specie di Bud Spencer quell'uomo, robusto, ma le hanno fracassato anche delle sedie sulla testa, l'hanno tramortito, e noi avevamo già recepito queste cose. Dice, è inutile che continuate a negare, loro vogliono le vostre confessioni e nient'altro. E poi vi lasciano... Allora io, ma prima di dire sì, mi ha gonfiato la faccia di schiaffi, ma di quei schiaffoni mi ha fatto venire la faccia che per una settimana lì in cella non mi faceva sempre male. Poi però ha fatto anche un'altra cosa, io avevo l'impressione se mi uccidesse, perché avendo fatto il militare, sa cosa faceva? Con la sua arma di ordinanza, che io l'avevo visto quando mi aveva preso la carta d'identità all'inizio che mi avevano arrestato, un pistolone da una parte, a tamburo, aveva tolto le cartucce dal tamburo, ma io che cosa ne sapevo io? Ho detto, dico, signor capitano, mi ammazza, ma muoiono innocenti. Lui, zitto, aveva tolto tutte le cartucce dal tamburo per picchiarmi con la parte metallica delle mani, perché istintivamente con questa non ci arrivo, ma con quell'altra cercavo di difendermi. Dopo che mi aveva dato lo schiaffo mi difendevo, oppure lo facevo anche prima che me ne dasse un altro. Allora lui mi picchia, insomma mi ha fatto vedere delle mani gonfie come palloni, e la faccia, le dico gonfie, tant'è vero che quei tre fucilati di Cravasco, che dopo che mi hanno portato, dice, Morelli Lampistou, in senese, guarda che faccia, guarda che mano. E da lì, altro che a casa, mi hanno riportato in cella. Ma poi, cosa è successo? Che mi avevano fatto firmare i verbali, ma con la croce, perché mi ha fatto richiamare per mettere una firma in corrente, anche se l'ho messa male, ma mi ha fatto firmare nome e cognome, come che così, che ci vedessi, e non vedevo niente, ma anche quello. E poi, cosa è successo? Sono stato lì, con quei poverini lì, fino all'ultimo, che poveracci, facevano anche dei nomi dei capi della resistenza lì di Genova, hanno nominato Taviani, hanno nominato il professor tal dei tali, cardinale Boeto, parlavano così, ma io non li conoscevo. Cioè, Taviani era professore in camicia nera, anche se mi sentono, è la verità, là a Palazzo degli Studi, quando, al tempo del Palazzo, però poi uno dei capi stimati della resistenza qui, non c'è nulla da dire, ma a quell'epoca erano tutti fascisti, fuori che Perotti però, il professor Perotti ha perso il posto, ma non ha mai aderito al fascio. Poi, e si è trovato in Germania durante la notte dei cristalli, e poi ha scritto quel bel libro lì, vabbè. Comunque, lì a Genova hanno fatto dei nomi che di loro, ma eravamo fra di noi che tutto è rimasto lì. Dopo la sera del 31 dicembre hanno fatto un grosso appello, ci hanno portati tutti in fondo al carcere, dove c'era un grosso salone, e hanno chiamato tutti i nomi di quelli che avevano arrestato alla Spezia. Ricordo che hanno fatto il nome Linari Achille, presente, Linari Ettore, presente, e poi tanti tanti altri nomi che ora mi sfugge il nome, e che purtroppo, e tutti, e anche quei due che erano con me lì, Boni e quell'altro Corticelli, l'hanno chiamati anche loro, e sono partiti prima di noi, che sono poi, l'hanno portato in Germania e sono morti. E noi invece siamo rimasti lì ancora, dopo averci riportato in cella, dopo quell'appello lì, e siamo rimasti lì fino al 31 dicembre del 1945. Va bene? La notte fra il 31 dicembre o il mattino del primo febbraio ci hanno fatti uscire, naturalmente ammanettati due alla volta. Il tedesco, ricordo, che mi ha ammanettato con Torracca, Franco, mi ha detto ammanettare perché così guidare lui, mi ha detto a me, l'ha visto che sono cieco, no? Per dire, ti ammanettiamo, ti potremmo lasciare anche così, però ti ammanettiamo perché ti guidi lui a salire, a scendere. E mi hanno fatto poi salire su dei torpedoni, che poi mi sono informato, e ci hanno portato, hanno fatto varie tappe, che siamo passati anche in mezzo alla neve a quell'epoca lì, e anche a fare un po' d'acqua fuori, uno di qua, uno di là, insomma, non dico lì. E poi ci hanno portato a San Vittore a Milano. Abbiamo oltrepassato il famoso portone di San Vittore e siamo andati su delle celle. Ci hanno rincuorato i carcerieri, hanno detto, ragazzi, dovremmo finire presto, fatevi coraggio. Ci hanno dato un bel scodella di riso, non so se avevamo la gabella noi o se l'hanno fornita loro, abbiamo mangiato. E sempre rincuorandoci i carcerieri di Milano lì, ci hanno trattato bene. Dopodiché è proseguito per Bolzano. Siamo arrivati la mattina del 2 febbraio. Naturalmente la spedizione che era partita il giorno prima, quel giorno lì ci hanno lasciato fuori dei blocchi tutto il giorno nudi. Ricordo che c'erano anche i frati lì tutti nudi, poveri marini, non si faceva caso per niente. Ci hanno lasciato nudi lì nel piazzale, si tremava dal freddo, ma va bene così. Qualcuno era caduto anche per terra. Questo me l'hanno detto, perché io dice, ma sai che è caduto delle gente anziane lì che non ce la facevano più? Ma io non lo so, dico, se scado o se sto diritto, non lo so. E poi, perché poi hanno disinfettato tutti i vari blocchi, specialmente dei due blocchi politici, il D, dove c'era Perotti, il blocco E, dove siamo andati a infilarci noi. E poi ci hanno messo dentro lì ai blocchi, ammassati come acciughe, lì che non ne parliamo. Sporcizia, anche se avevano disinfettato, ma dopo poco i pidocchi la facevano da padrone. Tanto è vero che vicino a me c'era il professor Pardi, Ugo Pardi, e l'ingegner Del Chicca, che erano amici, uno, proprio vicino a me, i quali uno non ci vedeva, credo che il professor Pardi ci vedesse poco o niente, io addirittura ero cieco, e l'altro dice, quando l'hai trovato Terenzio, tu? E dice, io ne ho contato 202 oggi, di pidocchi, con quello che si mangiava una volta al giorno, esami, dice, io ne ho contato appena 197 di pidocchi, schiacciavano.
Vittorio, ti ricordi il tuo numero di matricolazione di Bolzano?
Sì, 9044. No, 9044, 9044.
Ecco, parlaci un attimo del campo di Bolzano, Vittorio.
Dunque, anche se io non ci vedevo, ma diciamo mi informavo, cercavo di informarmi vicino a chi mi aiutava. Dicevo, ma che c'è qui nel campo? Dice, se te potessi vedere, c'è tanta gente, dice. Ci sono gli ebrei. Le donne ebree che ce l'abbiamo qui vicino, diceva. E poi ci sono anche dei vecchi. Dice, guarda, proprio stamattina, dice, ne ho visto uno, ma adesso non so se era Aldo che me lo diceva, qualche un altro che si era preso in quel momento lì, che forse Aldo c'era stato occupato. Dice, ho visto un vecchio alto, anche vestito abbastanza bene, con le ghette. Dice, ma lo sai che, siccome la propaganda fascista li faceva vedere col naso adunco, e l'ho visto un po' di profilo, e aveva proprio veramente il naso adunco come lo faceva vedere la propria, con le ghette. E poi ci sono anche dei bambini figli, e come dico, hanno preso anche i bambini, dice sì, perché sono figli di ebrei, e allora bambini piccoli, donne di qualsiasi età, e anche uomini anziani o giovani, purché siano ebrei, li prendono. E loro sprezzantemente li chiamavano iudei. E poi mi diceva che ogni qualvolta, per esempio, l'ufficiale medico tedesco, se lì c'è in infermeria, c'era la signora Ida di Bolzano, non so, una signora alta, che poi l'ho conosciuta dopo a Bolzano nell'86, e il professor Ferrari, che era all'infermeria, che mi ha fatto anche delle punture per gli occhi, mi avevano visitato, ha fatto numerose punture, a più riprese, no, per cercare di aiutarmi. E anzi, direi anche una cosa, il famoso tenente Tito era superiore al maresciallo Hager, ma il maresciallo Hager penso che era quello che sotto comandava più di quell'altro, perché era lui che ordinava cappelli giù, cappelli su al mattino, e i primi giorni io, anch'io insieme agli altri facevo cappelli giù, cappelli su. Poi però il maresciallo, saputo che io ero cieco, mi ha mandato a chiamare e qualcheduno mi ha accompagnato là, anche Aldo lì, dice il maresciallo ti vuol vedere. Mi hanno portato, dice sì. Allora questo venga esentato da questo cappello giù per salutare, che poi noi per umiliazione ce lo facevano ripetere, che non andava bene, al tempo, a ridare, tutto. Ma qualcuno mi ha detto, c'era anche le celette in fondo che mi hanno detto, che quel quadro lì l'ha dipinto mio figlio, quello lì che abbiamo in associazione, no? Con delle fotografie che ci ha dato Aldo, e allora fatto. Quelle celette lì ci mettevano, che poi lo scrive bene anche professor Perotti, quelli che giudicavano ancora più pericolosi dei pericolosi, che dopo, c'era anche un ammiraglio in divisa, poi c'era che qualcuno ha assistito anche a questa pietosa scena, che mentre che li portavano nell'ora d'aria, costoro che erano eccellenti, l'ammiraglio che era già una certa età, un ammiraglio con una greca con filetto, mi hanno detto, il quale aveva già la certa età, e rimaneva poi indietro, e lui col frustino, questo ragazzo tedesco lì, lo frustava e quello camminava, raggiungeva gli altri che era rimasto poi indietro, è un'umiliazione nessuno.
Vittorio, ci parli della liberazione?
Quando mi è ritornata la vista, poi così finiamo un po', mi è ritornata la vista alla vigilia di Pasqua. Aldo Montefiori si preoccupava durante la nostra cosa, dice, c'era i frati che dicevano il rosario, lui, ragazzi, c'è il rosario, e ci invitava lì a partecipare. E poi il cappellano ha chiesto chi voleva fare la comunione, ho detto vorrei fare anch'io, sì sì, e così abbiamo fatto la comunione, la vigilia di Pasqua, io poi ho ripreso la vigilia, durante la notte ho cominciato a vedere un pochino, un po' più annebbiato, sì, ma indistintamente in quel momento, ma poi sempre un po' più chiaro, insomma che... Ho ricordato la vista che così improvvisamente che... E ho detto a loro, ma come siete brutti. No, perché l'ho visti per la prima volta in quelle condizioni lì, con barberi. Qui a Varini, là, uno di quelli che era qui. Ho detto, a Aldo abbracciato, tutto qua. E mi ha voluto rivedere anche il... Ma lì ormai eravamo, si può dire, sulla fine. Avevamo assistito anche alla messa del vescovo di Bolzano, non so, avevano preso gli svizzeri, avevano in consegna il campo, insomma erano diventati buoni anche quelli là, che i nostri cugini. Quando durante richiedo, cioè, mandava via tutti, quell'ansia ucraino li veniva, diceva los, qualcuno che nicchiava lì li mandava fuori. Quando passava vicino a me io sentivo il passo pesante di quegli scarponi che aveva, passava, non mi diceva niente perché lui aveva ricevuto l'ordine di lasciarmi stare.
Vittorio, sì. Ecco, la liberazione.
La liberazione sono gli ultimi giorni di aprile, già dal 30 aprile potevamo uscire. Io sono uscito invece la mattina del 1 maggio, mi hanno preparato, ma ormai la vista mi era ritornata, ho potuto vedere lì la gente, lì tutto, una festa, diciamo. Può darsi che abbia anche incontrato il professor Perotti, ma lì per lì, insomma, non, eravamo tutti così. E poi allora, uscendo, ci hanno messo sui camion. Anche i tedeschi erano diventati... Io ricordo che avevo preso, perché io ero un po' fissato con quegli elmetti tedeschi, no? Durante la prima guerra mondiale facevano vedere i tedeschi lì, io andavo al cinema, erano il nemico nostro. Prendo questo elmetto, lo può servire anche come... Arrivo con un bel fagotto, tutto mascherato, lo portavo a casa come cimello. Ebbene, poi siamo proseguito parte a piedi e parte in camion. E ricordo che sul lago di Garda ci hanno fatto la barba gratis, sono stato condotto dal barbiere, il quale, poverino, quando ha saputo io e altri, ci ha fatto la barba gratis. E nel contempo c'aveva la radio accesa, che aveva appreso che il comando tedesco, l'alto comando tedesco a Caserta, aveva firmato la resa lì con gli alleati,
eccetera. Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione.